Bucerà la cuna con un fuoco inestinguibile. che questo brano è un pochino un distillato dell'Antico Testamento. Battista proprio è come un'icona vivente dell'uomo che Dio si è preparato in 2000 anni di storia, da Abramo in poi, l'uomo che si è preparato che gli possa incontrare. Da sempre Dio decide di incontrare l'uomo, ma da sempre l'uomo fugge. Il Battista è l'uomo che smette di fuggire e che si pone davanti a Dio e lo aspetta. E quindi è quanto il Battista dice e fa in questo brano, e quanto noi stessi siamo chiamati a fare per incontrarci col Signore. E prima di entrare nel dettaglio del brano, è molto chiaro il brano delle visioni dei primi 6 versetti, si presenta il Battista nel deserto, poi dal versetto 7 e 10 il suo appello alla conversione, e poi il versetto 11-12 l'annuncio del Signore che viene e del suo giudizio. Questa è la struttura del brano. E prima di entrare più nel dettaglio, faccio notare una cosa, che il Battista è il profeta e l'ultimo profeta. E la funzione del profeta in tutto l'Antico Testamento è interessante, perché fa due cose che sono determinanti sempre nella vita. La prima cosa è richiamare l'uomo alla promessa di Dio, se non l'uomo vive nella coscienza. Il profeta dice la parola di Dio e richiama tutti a questo. Questo ci dice già la prima qualità che deve avere l'uomo per incontrare il Signore che viene: ascoltare la sua promessa, la sua parola, avere i suoi criteri, il suo modo di pensare. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, non solo richiama l'osservanza della parola, perché è pericoloso osservare solo la parola. Ci può essere un figlio che ha letto il manuale del perfetto figlio e osserva tutte le regole che sono scritte nel manuale, ma non conosce i suoi genitori, non li ha neanche li ama. Quindi il profeta è quello che impedisce il feticismo della parola, il legalismo, e richiama a colui che va, alla conversione al Signore. Per cui le due cose insieme, la parola, quindi l'osservanza della parola, e poi osservare colui che parla. E guardare colui che parla, il Signore che promette, fa scoprire sempre una nuova dimensione. E attraverso la parola, cosa vuole il Signore? Dico voltarsi negli ordini del progetto. Vuole entrare comunemente. E capite che è proprio qui il punto di passaggio tra la religione, che è l'osservare delle regole, e la comunione con Dio, che non è più una religione, è la libertà dei figli. E il profeta ha queste due importanti funzioni di tutta la storia. E se si toglie la profezia come quella che richiama il giudizio di Dio sulla realtà e sulle cose, e non si capisce più nulla della creazione, una cosa è uguale al suo contrario. Fare il bene e fare il male è qua, quindi il profeta richiama alle cose, anche alla legge che Dio ha dato. Ma se non si tiene presente che dietro la parola c'è colui che parla, e l'uomo si chiude nel legalismo. E fa il massimo peccato, che è costruirsi la propria giustizia osservando la legge, osservando delle leggi e imponendole agli altri eventualmente senza mai entrare in comunione. Fa del suo io il suo Dio. E difatti, togliendo la profezia a Israele, resterebbe una religione del libro. Cioè, una religione della legge, invece non è. Israele, oltre la legge, ha sempre i profeti. E se si trascurano i profeti, non si capisce il Signore. Difatti, il punto d'arrivo della profezia è sempre il cuore nuovo, che fa vivere appunto la comunione col Signore, fa vivere la parola da di dentro. Ed è proprio la profezia il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, il passaggio dalla parola a colui che parla. E il Battista rappresenta proprio questa soglia che ci deve sempre essere in ciascuno di noi, l'attenzione alla parola, alla promessa. E di proprio lui che si compromette. Ancora un'altra cosa importante della profezia, poi andiamo al testo. E Dio aveva promesso ad Abramo la terra e la discendenza. La terra serve per vivere, la condizione per vivere. la discendenza è la discendenza continua. Ecco, uno potrebbe leggere materialmente la terra e la discendenza, poi dice come mai non abbiamo terra? E come mai non c'è tutto? E la però dice che non c'è Cristo, che quindi uno diceva non abbiamo terra, non abbiamo futuro perché non ascoltiamo la parola del Signore. Punto secondo, arriva a capire che la terra, la condizione per vivere, non è semplicemente la terra, la condizione per vivere la terra è avere lo spirito del Signore, cioè l'amore della terra, per cui la vera terra è lo spirito. Quindi fanno una lettura anche simbolica della terra, la condizione per vivere è il cuore forte che vive dello spirito di Dio. Così dopo verrà poi che la discendenza, la vita in futuro, e sarà proprio tutta la rielaborazione anche cristiana, il futuro dell'uomo è il Dio. La vita è il Dio che ci dà la vita eterna in comunione con Lui. Quindi è proprio attraverso la profezia che entriamo direttamente nel mistero e al punto d'arrivo del giudaismo e del mistero del cristianesimo. E se la trascuriamo non comprendiamo assolutamente nulla del cristianesimo e anche il giudaismo e non arriva a capirsi da qui dentro su certi misteri fondamentali, come mai questa terra Dio la promette non c'è, come mai questo futuro e questo futuro cos'è. Allora vediamo.
Ma mi sembra utile questa puntualizzazione, questa spiegazione, meglio presentazione profonda della funzione, della missione dei chiamati battista, pensatore o pensatore di Gesù. E riscatta questa figura da quella semplificazione indebita per cui si scorge questo uomo ascetico che ha certamente anche poi facile sulle foglie, cui la gente si arriva attorno a lui e cambia anche per il Cristo, ma in fondo è un moralizzatore, sempre del moralizzatore, più grande dei profeti, ma si diceva rispetto ad altri profeti come Isaia, Geremia, che so, non ha detto tante cose. Invece la funzione di essere dentro si fa appunto dica l'importanza di questo profeta, il più grande. Primo versetto, dunque, in quei giorni compare Giovanni Battista a proclamare nel deserto della Giudea, dicendo convertitevi perché il regno dei cieli è vicino.
Il brano comincia con le parole in quei giorni, se notate ogni volta che leggiamo il Vangelo la domenica, e si dice sempre in quei giorni, anche se non sta scritto, si dice in quei giorni. È importante perché in quei giorni è accaduta una cosa. E noi leggiamo la cosa accaduta in quei giorni perché leggendo quella cosa accade in questo giorno, se io voglio che accada. Se quel che è accaduto, il racconto, accade ora, se io dico sia per la parola. Come sempre ogni parola c'è qualcuno, ma c'è, l'ascolta è lì.
Può accadere adesso perché è accaduto allora. E perché è accaduto allora? Dico, posso davvero aprirmi a chi accade?
Quindi non vuol dire è accaduto allora e basta. In quei giorni tu vivi quei giorni dei tuoi giorni, ascoltando la parola se la ascolti. Ecco che Giovanni il Battista è diventato il suo cognome. Battista vuol dire battezzatore, battezzare vuol dire andare a fondo, immerso. Battista è quello che ci immerge, ci fa andare a fondo nella realtà del cuore. In attesa di riemergere, rigenerare figli di Dio per Cristo. E questo Giovanni proclamava, con la vostra traduzione dice predicava, è più che predicare, che la predica è parte delle spiegazioni, oppure adesso non voglio di predica questa anche questa. Lui proclamava, cioè bandiva. È uno che bandisce un editto.
Poi potrei dire che la predica magari anche una. Invece la proclamazione è molto breve, intensa. Poi la predica fa dormire, la proclamazione non è per gli
altri. Ho detto a voi, no, ho una notizia, udite, questa è la proclamazione. Cioè, è un appello a qualcosa che sta accadendo. Che è molto diverso di dire adesso vi faccio la spiegazione di come la Terra gira attorno al Sole. Questo può essere benissimo. cosa deve fare l'uomo, oppure se ti dice guarda che c'è un satellite che sta cadendo sulla Terra, non ti dice ti spiego come, ti annuncia, ti bandisce che sta bruciando la casa, non è che ti spiega come, è un proclama. È così interessante intendere il punto fondamentale del cristianesimo, non è la questione, anche quella dopo c'è da capire come fatto, ma l'inizio è il proclama di un fatto, che è l'inizio qui, si annuncia una cosa, poi se vai a vederla, vai a vederla e ascolta il senso di capire, ma tutto è proprio l'annuncio, dire, la proclamazione. E questo annuncio avviene nel deserto, interessante.
La coordinata geografica non sembra, quella temporale era di quei giorni, perciò oggi, nel deserto,
perciò.
No, nella situazione in cui tu incominci a operare l'esodo, poi verso il
anche sapete che il deserto è un luogo fondamentale nella storia ebraica cristiana, è il luogo dove si è tornato il popolo di Dio. Il deserto implica almeno due dimensioni, che sei uscito nel deserto dall'Egitto, cioè non ci stai più nella situazione di schiavitù in cui eri qui, sei uscito, però non sei ancora arrivato dove dovevi andare, e quindi cosa fai? Cammini. E se non cammini nel deserto muore. Quindi il deserto è un po' la cifra anche della vita umana, che una volta che uno è uscito, ha deciso di vivere e vivere una certa vita, gli rimane tutto il cammino per vivere, perché non è ancora arrivato fino a quando non c'è vita. E nel deserto poi si sperimentano cose interessanti. Una cosa del deserto è la paura, la voglia di tornare indietro, si stava meglio prima, ma quando è che si arriva? La tentazione di fermarsi. Infatti la tentazione viene tutte nel deserto. Lasci i propri idoli, mettiamo già che siamo nel deserto, di costruire qualcosa che ci sta venendo, senza più voler camminare. Soprattutto la tentazione della sfiducia, non arriviamo da nessuna parte. La vita è un deserto. Non ha senso nulla. Io ci ho imbrogliato, ci ho messo nella vita, ma poi dove sarà? Se arriva la morte, tanto non è necessario. Quindi il deserto è il luogo anche dell'angoscia, della paura, del vuoto. È un luogo essenziale dove l'uomo sperimenta la sua verità di solitudine, di morte, di caduta. Dove però nel deserto sperimenta anche la fedeltà di Dio, gli dà la mano, gli dà le guardie, gli dà la parola, l'acqua. E nel deserto poi nasce il popolo di Dio, perché è quel popolo che si abitua a vivere della fedeltà. E quindi quando si parla del deserto si parla di quel luogo di verità dell'uomo, dove uno ritrova le sue dimensioni fondamentali, dove sperimenta tutta la fragilità, la debolezza, la tentazione, la prova, la moscia, la caduta, ma anche la fedeltà, la solidarietà, il cammino, il coraggio. È un po' la cifra della verità della vita. E poi dice una parola molto semplice, convertitevi. È la parola fondamentale del profeta. E dire a uno convertirsi vuol dire una cosa molto semplice, stai sbagliando. Quindi non è una buona, un buon annuncio, se uno viene lì che sta sbagliato, gli dico che inizia a cercare il tuo. Punto secondo, sbagli tu. Quindi questo vuol dire, la parola di Dio ci fa capire una cosa fondamentale, che la direzione è un'altra. Se ogni volta che leggo la parola di Dio, io faccio l'apologia di me stessi perché faccio dico tutto va bene, vuol dire che non sto leggendo la parola. Sto facendo le mie proiezioni per giustificare nel mio errore. La parola di Dio mi chiama sempre a conversione, ma non per colpevolità di dirsi tutto sbagliato, devi cambiare, ma la tua vita deve sempre rapportarsi e volgersi sempre più finamente a che cosa? Dalle tue paure alla promessa di Dio, dall'egoismo alla condizione supporto, dall'incoerenza alla coerenza, dall'incoscienza all'ascolto, dal mio io che è centrato tutto su se stesso a Dio e agli altri. Questa è la conversione di tutta la vita. E i monaci antichi facevano un voto di conversione continua. E tutta la vita è una conversione continua. E quando uno è arrivato, vuol dire che è arrivato, cioè è morto. Oppure è arrivato. Oppure dice devo camminare, devo cambiare, devo convertirmi.
Traducendo in altri modi, credo. E mettere al centro invece di se stessi, mettere al centro Dio. La conversione certo non è affare nostro, nel senso cioè, che sia delle nostre possibilità, se io mi converto, uno può cambiare la direzione della marcia della macchina, nel momento in cui la metto in mano, o può anche. Ma la conversione è un fatto a cui noi possiamo dare l'assenso, la disponibilità, ma è Dio che ci converte. È importante questo. Cioè, senza il nostro consenso, Dio non ci converte, ci cambia il modo di pensare, non ci cambia il nostro modo di sentire, di giudicare, di progettare. Una nota filosofia di Dio. La conversione è con l'immagine, dico, è qualcosa che apre all'interno, la maniglia è all'interno, non all'esterno.
Ecco, allora non è che devo dire, io aspetto che Dio mi converta, è il caso, ma Dio da sempre può convertirmi, aspetta solo che io abbia. Quindi la conversione che è da Dio dipende tutta da me, perché lui è già tutto per convertirmi. Quindi quando avviene? Quando io decido di ascoltare la sua parola, e questa è la mia libertà. Per cui ogni proclama della parola di Dio è un'appello alla mia libertà per rispondere, se voglio, al dono che lui mi vuol fare. E di fatto mi vuol fare un dono, dico, al regno di Dio. Il regno di Dio è qui. La parola è vicino, vuol dire si è avvicinato, quindi è qui. Se tu ti giri, entri nel regno di Dio. Quindi il motivo della conversione non è che ti vuol frustare per punirti dei tuoi errori o fatti, no. Girati, guarda, prima andare verso la morte, l'egoismo, la paura, poi andare in direzione opposta della gioia, della vita, della fedeltà, della direzione di Dio, perché Dio è qui. Aspetta solo che tu ti giri. Quando? Ora, non domani. È ogni giorno. E tra l'altro qui è la sintesi di tutta la predicazione anche di Gesù, convertitevi il regno di Dio.
C'è la stessa espressione identica, 4:17 di Luca, lo guardavo poco fa, quello che dice Gesù, la stessa identica espressione proclama di Giovanni Battista, stessissimo parola.
Dicevo che anche allora sulle prime parole rivolte nel Vangelo, dopo il Vangelo dell'infanzia, ecco che ogni parola mi dirà convertiti, che il regno di Dio è qui, che se ascolti quella parola, entri nel regno di Dio che quella parola rappresenta.
Voglio dire ancora, brevissimo, ma viene a sottolineare quella che è l'urgenza del momento. Non si deve stare a avere una strategia del passato, avere una vana speranza di un futuro. La religione può essere tante volte una strategia del passato, pure evasione, fuga, innanzi. È la fede che deriva dall'accoglienza di questo programma, punta sul presente, è il presente che conta, è l'attimo fuggente che stai vivendo, che la salvezza. Se apri appunto al Signore che è lì, è vicino, non è vicino ancora se non apri.
E tra l'altro nel passo parallelo dove Gesù ha confermato, Gesù dice il tempo è finito, e non è che dobbiamo aspettare un altro tempo, e questo è il tempo. Tutto si gioca in questo tempo, non in un altro tempo. Come la partita si gioca nei 90 minuti, fino a ogni minuto dei 90 minuti, ed è definitivo. E allora capire il valore del momento che viviamo è davvero importante. È il momento del re, è questo momento che posso vivere per il mio vita. Non il momento di ieri, non posso più, non quello di domani, non posso ancora, quello di adesso sì, per quanto posso. Andiamo avanti perché sono solo da 100 secondi, ce ne sono vicini, ma vediamo se per la stessa ora perché il tempo è finito.
Egli è colui che fu annunciato dal profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri.
Ecco, la prima cosa, facciamo molto sinteticamente, è che il Battista è paragonato alla voce che grida. È interessante questa voce. La voce dice qualcosa, se no è un semplice rumore. Ecco, che poi il Battista rappresenta la nostra esistenza, che è una voce. Cosa dice la nostra esistenza? Che parola dice? Che senso ha il vociare della nostra vita? Ecco che il Battista è quella voce che ha una parola precisa, la sua parola sarà Cristo, il senso della sua vita, colui che attende. Così Cristo il Messia è quello che dà senso a tutto il suo guidare, a tutta la voce, a tutta questa voce dell'umanità che attende un senso. E in concreto qui si sta parlando del profeta Isaia, il profeta che parla al popolo, che è scoraggiato perché dice ormai siamo in esilio, Dio ci ha già salvato una volta dalla servitù, ma allora non era colpa nostra, eravamo in Egitto, eravamo lì per caso e per fare, e poi sono stati cattivi gli altri a trattarci male, poi Dio ci ha liberato, ci ha dato la terra promessa, ma ora siamo in esilio perché siamo peccatori, quindi non c'è più salvezza. Quindi l'esilio era proprio molto peggio della servitù di Egitto, è il male che mi merito, dal male che mi merito non c'è più salvezza. E invece il profeta annuncia, preparate la via del ritorno, cioè Dio vi libera proprio da questo male, non dal male che mi hanno fatto gli altri, dal male che faccio io, questo è il sacrificio. Cioè vi libera dal peccato, dalla colpa.
Sì, mi viene in mente come immagine, proprio la schiavitù d'Egitto, peggio ancora, esilio, è proprio il segno del male, che è dispersione, è disgregazione, mentre invece è tipico di Dio il riunire, il far ritornare, è l'unificare. Quindi appunto è nel libro secondo di Isaia, il libro della consolazione, in cui ci consolate il mio popolo perché adesso io di nuovo li raduno. Passiamo oltre. Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di ferro e trome bianchi. Il suo cibo erano robuste e piede selvatico.
Figura molto simpatica, vestito di peli di cammello che mangia miele selvatico e robuste, è suggestiva, e la sua uomo è come veste e come mangia, soprattutto nelle culture dove è importante avere vestire da mangiare. E anche da noi pure è importante lo stesso. Allora lui di cosa veste? Di peli di cammello. E richiama Elia il profeta, è la divisa del profeta, è vestito da profeta. Si può anche vedere una cosa, il tema del vestito è importante nella Bibbia. Fin dall'inizio Adamo si trovò nudo, si fece cose di fico, il primo vestito dell'uomo. E coprire la propria verità, la propria identità, e Dio gli dà invece delle foglie di fico, gli dà delle tue di pelle. E poi il tema del vestito continua ancora nella Bibbia, e poi viene fuori San Paolo in modo chiaro che dice: rivestitevi di Cristo. rivestitevi della vostra verità di figli. Questa è la nostra autenticità. Così in qualche misura è questo Battista rivestito di cammello, il cammello è l'animale del deserto, che porta fuori dal deserto, è rivestito di quel vestito che gli serve per attraversare il deserto. È rivestito in fondo della parola di Dio, Cristo. Così la cinta ai fianchi indica il controllo di sé, siano i vostri lombi succinti per camminare. E dopo il mangiare l'opusto e il miele selvatico,
io spiego il miele selvatico, perché lascio le
opuste, le opuste sono molto buone, siamo in Africa. E in Palestina si mangia un tipo di locuste che sono chiamato fiomachi, cioè coloro che combattono i serpenti. E allora praticamente le cose vuol dire che si parla di locuste così anche di miele selvatico, ma non sviluppo niente. E vuol dire che si coltiva della parola di Dio, che ha due poteri. Il primo potere è quello di uccidere il serpente, cioè di uccidere la menzogna antica, la parola di Dio, quella del quindi il suo cibo fondamentale nel deserto, il cibo del cammino è la parola di Dio, è la verità che vince la menzogna.
Della parola di Dio che è il Salmo 119, versetto 103, dolce al mio palato, parola, più del miele per la mia bocca.
E quindi al di là delle immagini, Battista è uno che vive non di solo pane, come normalmente facciamo, ma vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè la sua vita è colui che parla. E in questo modo è vittorioso del serpente antico e in questo modo il cibo è pieno di dolcezza.
Quinto versetto, allora accorremo a lui da dentro mente, a tutta la Libenia, dalla zona adiacente al Giordano. E confessando i loro peccati si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano.
Ci fermiamo su due aspetti di questo brano. Il primo è questa uscita da Gerusalemme, il secondo è il peccato, la confessione. Ecco, il Battista vuole un esodo diverso dal precedente. Il primo esodo era andare a Gerusalemme, nella terra promessa, nel luogo santo. Ora l'esodo è uscire da Gerusalemme. E vedremo che il Vangelo è tutto un invito a uscire dalle nostre idee subito, dai nostri luoghi santi, toccati, perché Dio è diverso da come noi pensiamo. Dio è Gesù, è Lui la notizia che abbiamo in Dio, è Lui il predicato. E ogni brano di Vangelo ci darà una nuova informazione su Dio che ci fa uscire dalla mentalità, dalla nostra città santa. Gesù ci fa uscire. E questo è l'aspetto più scandaloso del cristianesimo, dove il cristianesimo è diverso da qualunque religione, lo vedremo chiaramente nel brano prossimo, che il nostro Dio è l'uomo in più del peccato.
Ma come per il quotidiano è proprio un invito a dentro dall'altro. Ecco, è proprio vissuto religioso, scontato, uscire da quello, per andare oltre, perché Dio è più grande. Di quello che io posso immaginare, di quello che io posso avere dentro,
posso dire. E poi escono confessando i peccati, questa è una cosa grossa. Leggendo di una barzelletta di un psicologo che diceva un prete: chi non riesce a peccare viene da me, chi sa di aver peccato viene da me. Credo che ci sia una certa verità. Da noi oggi non c'è più la coscienza del peccato, che è la cosa più sublime che ci sia. È la coscienza di sbagliare, sapendo che si può fare diverso. Due non piccole cose, cioè so di sbagliare e secondo so che sono libero anche di fare diverso. In genere c'è l'incoscienza, non ce ne viene né male. Poi quando ho la coscienza dico sì, ma sono schiavo. Quindi avere la coscienza del peccato è la cosa più sottile che possa avere l'uomo, sapere cosa è vero e essere libero. efficace per tanto spazio. Quindi è un punto grosso da rischio. Se non c'è il senso del peccato, e direi che per arrivare il cammino è lungo, c'è il senso di colpa, c'è il senso di inadeguatezza dell'uomo che non arriva ad adempiere il suo dovere, la sua norma. Ora, col senso di colpa non esce più. La colpa è l'espiazione. Ed è anche giusto per tutelare l'inadeguatezza rispetto a ciò che vorresti essere, perché non sei un animale. Solo nell'esperienza di una relazione personale con Dio che ti ama, allora il problema non è della mia inadeguatezza, è della mia colpa, delle mie norme che infrango. Il problema è che sono chiamato a essere come Lui nell'amore. E io non ci sono, e Lui mi perdona, e mi fa essere come Lui nella persona. E il perdono è il più grande atto di liberazione che posso usare. Perdonare uno è guarire, per farlo risuscitare. Perché il nostro io non perdona, solo Dio. E dai nostri sensi di colpa nessuno ci perdona, al massimo fa chiusa. O ci può togliere per i propri così evidentemente sbagliati che ti avendo e ti dice. Capite? Ma il fatto di sentirsi inadeguati a ciò che dovremmo essere è costitutivo dell'uomo. E non ne esce fino a quando capisci che il problema non è perché io devo essere. Il problema è chi è l'altro per me, e il suo amore per me, e quindi il suo perdono. E la Chiesa è sostanzialmente un fatto di perdono. Siamo perdonati e perdonati. E nel nostro perdono si trasmette l'essenza di Dio che è perdono. Ed è l'unica vittoria possibile sul male. Su questi temi ci torneremo evidentemente, ma è tutto il tema della predicazione profetica, che è capire il nostro rapporto con Dio, anche nei suoi fallimenti, ma che pure è un rapporto con Dio, non tra me e io posso credere. Ed è un rapporto di perdono.
Già tornarci sopra, comunque credo che sì, la confessione deve essere. Perché sia confessione deve essere proprio un dialogo, non un monologo che si consuma dell'intimo e così come una specie di disappunto con me stesso. È un dialogo, quindi l'apertura verso qualcuno, è un dialogo tessuto di dolore e anche di amore e di gioia. Questo caratterizza il pentimento e la vera confessione.
Ancora una cosa su questo, no? E Paolo domanda a quelli di Corinto: come fate a sapere voi che Cristo è risorto? La prova che Cristo è risorto è che noi non abbiamo più il nostro peccato. Per noi è tanto che Cristo è risorto sembra chissà che cosa, che io non ho più il mio peccato, non so neanche che cos'è. Per lui è la prova fondamentale che Cristo è risorto. Se non sarebbe ancora dei vostri peccati. Cioè è l'esperienza del perdono di Dio e dello spirito nuovo, del risorto, che ti perdona e che vive di te. Questa è l'esperienza del perdono. Cioè di Cristo risorto. Noi purtroppo queste cose le ignoriamo, ma è la sostanza del Cristo. Fa parte del chiarimo, proprio l'annuncio di Cristo morto e risorto, l'annuncio del perdono a te del battesimo per il perdono del Cristo. E l'uomo è salvato perché è perdonato dei suoi peccati e vive non più dei suoi sensi di colpa, quindi delle sue chiusure, ma dell'amore che Dio ha per lui.
Secondo quarto, sono tre. Vedendo però molti farisei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi a dire i diretti? Fate dunque frutti degni di conversione e non crediate di poter dire tra voi abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da questi figli.
Questo facciamo discorso di più di un minuto, è molto importante, lo ci fermiamo, e va contro quella religiosità che dice noi abbiamo Abramo per padre, noi abbiamo tutte le nostre tradizioni, non siamo bravi. Cioè il non capire il bisogno di conversione, il non capire il perdono del peccato, cioè l'autogiustificazione. Io sono bisogno di perdonare da lui. I casi sono due, o non esisti, o sei uomo peccatore come tutti, o sei uno nell'incoscienza assoluta, oppure uno che si trincera dietro un'altra giustificazione religiosa, abbiamo Abramo come padre, e quindi sono garantito da certi punti sicuri che non mettono in questione me, la mia vita, la mia fede, ma è un talismano la salvezza. È una tradizione, ce l'ho, mi sono salvato. Invece il nostro problema è la mia conversione personale. Ed è una vita che si è risposta a Dio. Tant'è vero che dice Dio può fare figli di Abramo anche dalle pietre, e in ebraico c'è l'assonanza Bamim, pietre figlie. Ecco, e difatti il Signore farà anche delle pietre. Nel nostro cuore di pietra un cuore di figlio.
Chiama su e posta la radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con l'acqua della conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. E io non sono degno neanche di portare il sangue. Egli vi battezzerà in Spirito Santo. E dei mali ventilati pulirà la sua aria e raccoglierà il suo grano dei granati, ma brucerà la natura con un fuoco inestinguibile.
Ecco, la prima cosa molto evidente e molto poco simpatica è che la scura è posta dalla radice dell'albero e che col ventilatro pulisce il suo grano e verrà bruciata la pula e bruciata nel fuoco l'albero che non fa frutto. Quindi è l'annuncio del giudizio di Dio, ciò che non fa frutto di vita è morto, per sé evidente. Il giudizio di Dio è evidenziare ciò che è morto, forse qui diciamo, vabbè, è anche inutile, lo sappiamo anche noi, facciamo finta che viva, ma denuncia ciò che è morto, però manda un fuoco anche, che non solo brucia, e il fuoco che ti battezza è lo Spirito Santo, che non solo ti farà constatare la tua morte, ti battezzerà nello Spirito Santo, Spirito vuol dire vita, Santo è la vita di Dio, sarai immerso nella vita stessa di Dio che è un fuoco divorante, cioè il fuoco dell'amore di Dio. Sarà questo stesso fuoco che giudica tutto, cioè questo amore. In base all'amore tutto è giudicato. Ciò che non è amore è egoismo, è bruciato. Ciò che è amore è vita filiale. Quindi il fuoco dello spirito sarà il giudizio stesso sul mondo. Però non un giudizio che stermina, ecco, sterminare il male non è in vantaggio, se noi ci saremmo tutti sterminati. Sterminare il male è bene, come togliere uno la polmonite, sta meglio. Quindi il giudizio di Dio non è contro le persone, è contro il male, brucerà il male. Ecco, contemporaneamente però brucerà immergendo le persone nello Spirito Santo, cioè nel fuoco di Dio, nella sua vita. E allora vedete il Battista, in sintesi, ecco, è l'uomo che sta nell'attesa di Dio nel deserto, disposto a convertirsi, a vivere della parola, a accettare quel fuoco che è l'amore stesso di Dio che diventa il giudizio che brucia il negativo e fa vivere la vita nuova. Più o meno questo è il sintetizzato.
Fermiamo la riflessione e la ripresa di ciò che abbiamo intuito, abbiamo sentito, ciò che
che bisogna stare attenti a fare queste cose, perché il figlio è figlio anche appena nato, è figlio anche quando è carognoso, non solo quando è carino. Ecco, noi siamo tutti figli di Dio, e questo è il cuore, no? Cioè dire sì al fatto che Dio ci è padre. Poi dopo, come il figlio deve crescere, non deve restare bambino, deve imparare, crescere, proprio spiritualmente, cresciamo per tutta la vita. E la crescita, paradossalmente, non è lo stressarsi per essere più virtuosi, se no moriamo di fariseismo e facciamo morire chi ci sta vicino, ma è la coscienza sempre maggiore che siamo uguali agli altri, peccatori come gli altri, allora non giudichiamo nessuno, allora cerchiamo di essere perdonati e di perdonare. Accettiamo la misericordia e viviamo di misericordia. E questa è la santità di Dio, la misericordia. Non è la perfezione come la pensiamo noi, sempre più perfetto, sempre più rotondo, sempre più saturo. È la perfezione che è la misericordia che suppone la miseria, che c'è davanti a qualunque miseria, è sempre più misericordia. Questa è la sua santità. Come la santità cristiana. Santo vuol dire diverso e separato. Per noi la santità, la giustizia è quella che separa i buoni dai cattivi. Ecco, la santità di Dio è il contrario, si mette con i cattivi, perché lui è santo. È diverso da noi. Noi ci separiamo, lui invece si mette con, perché è misericordia. Santità dell'amore. Se no c'è il pericolo appunto di cadere nelle manie religiose, di tutte le religioni, che al massimo uno diventa perfetto, va bene, è già per lui.
Anche per chi sta attorno.
Mentre perfetti nella misericordia non lo siamo mai, ma è un'altra cosa. Sta bene gli altri vicino a te.
Grazie. quasi che queste persone qualche cosa hanno capito, un po' di senso di peccato magari ce l'avevano, però hanno un pezzettino piccolo cercando di tenere il piede dove erano prima.
Io credo che sia una parte che è tutto. Dico, non c'è mai sicuri abbastanza. Sono figli del bravo sempre la legge, questo c'è qualcosa di nuovo, se deve essere tutto lì, facciamo anche quello. Ma sempre con la solita mentalità. Come molti cristiani possono andare a confessarsi, a fare la comunione con la mentalità del fariseo, di Cristo. Non per andare a ricevere il nome di Dio e fare in comunione con lui, ma per osservare una norma, una legge, un precetto. Quindi ridurre anche il dono di Dio a un feticcio, che è pericolosissimo. Invece che un atto di fede di comunione diventa una difesa da Dio. E qualche volta le persone che vengono a confessarsi da me dicono vai in pace, è un peccato in più adesso. Cioè sei venuto per difenderti da Dio e non essere perdonato, ma per dire reo confesso che si va allo scontro e quindi sono un po' più a posto. E invece no. Cioè, è facilissimo proprio fare anche dei sacramenti, che sono il dono di Dio, un feticcio, un osservato, una norma, una legge, non un incontro vitale. Credo che sia sotto questo l'atteggiamento appunto farisaico anche nella confessione e nel battesimo.
Proviamo che con Dio possa amare. Ecco questo. Ma vi voglio portare il modello di produzione, contributo circa il discernimento. Allora l'attenzione a voi cittadini sull'attrezzo che qui è nominato il ventilatro. Bisognerebbe sapere se qualcuno sa cos'è il ventilatro. Sul ventilatro è contrapposto e corrispondente sul setaccio. Ci siamo davanti al setaccio. Allora, il ventilatro, come grosso barile, serviva per sollevare il grano con una cosa, con tutta una polvere, un strumento, e agitandolo, tirava il vento, andava via quello che non c'entrava e stava il grano. Setaccio invece è una cosa che potremmo dire alla stazione opposta. Ci metti il grano macinato, setacci, va via la farina e resta. Ecco, un'applicazione molto concreta. Noi, anche con noi stessi, soprattutto con gli altri, adoperiamo quasi sempre il setaccio, invece del ventilato. Cioè, lasciando perdere dell'altro, dico, i difetti, ma delle virtù e qualità che ha. Noi adoperiamo il setaccio. Va via la parte buona e resta. Cioè diciamo, sì è buono, però, parli di difetti. Allora, il discernimento consiste in questo, adoperare l'attrezzo giusto, col prossimo dobbiamo adoperare non il setaccio, il ventilatro.